Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera Dario, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco Paolo, ci sono un paio di argomenti che diciamo sono di attualità e sono praticamente la riunione della comunità delle radio italofono. Ne vogliamo parlare un attimino, innanzitutto riassumendo ai nostri ascoltatori che cos'è la comunità delle radio italofone.
Sì, la comunità radio televisiva italofona raggruppa emittenti dell'area italofona, appunto RAI, Radio Televisione Italiana, Radio Svizzera di lingua italiana, Radio Capodistria, Radio Vaticana e la Radio Televisione di San Marino come membri fondatori, e una quantità di altre emittenti o associazioni come membri associati oppure amici. In generale possiamo dire che quando si tratta di radio, di cui annoveriamo per esempio Radio Romania Internazionale, la Radio Diffusione Argentina all'Exterior, Radio Colonia e altre che poi potete trovare sul sito www.comunitaitalofono.org, queste sono tutte associate, quindi hanno una partecipazione più attiva nella vita della comunità. Altre istituzioni come possiamo essere noi, ma soprattutto Dante Alighieri, altre grandi istituzioni che si occupano di lingua italiana o di cultura italiana nel mondo sono amici, quindi partecipiamo attivamente alla vita della comunità, ma in modo un pochino più distaccato.
Una sorta di membri osservatori, diciamo.
Anche un po' più di osservatori, nel senso che quando ci sono attività che possono vedere la partecipazione non ci tiriamo mai indietro. Chiaramente quando invece si parla di produzioni comuni, di corsi di aggiornamento, cose di questo tipo, qui i membri associati hanno un interesse più diretto.
Ecco, diciamo che questa sorta di organizzazione di la comunità appunto di radio che dall'estero trasmettono in lingua italiana, che coltivano l'interesse per la nostra lingua e che trasmettono programmi radiofonici anche televisivi nella nostra lingua, c'è l'abitudine di avere un evento annuale, un incontro, una riunione per parlare. Quest'anno purtroppo, chiaramente vista la situazione dell'emergenza sanitaria, si è svolto tutto in videoconferenza. Vogliamo parlare comunque di quelli che sono stati i temi dibattuti in questa videoconferenza, Paolo?
Sono stati temi puramente ostativi, nel senso che il punto più importante è stata la dello statuto e l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Lo statuto appunto è stato aggiornato proprio per rispondere meglio alle esigenze di queste fasce di partecipanti che io ho riassunto velocemente prima. Il direttivo in sé è stato aggiornato proprio perché con il nuovo statuto veniva richiesta la nomina di un nuovo esecutivo. Comunque dobbiamo ricordare che sono stati confermati sia il presidente, il dottor Maurizio Cantadè, che è anche direttore della radio televisione svizzera di lingua italiana, e la segretaria generale, la dottoressa Maria Dubesset della RAI. È stato sostituito il vicepresidente della Unità, che era fino a questa assemblea il vice direttore della radio televisione slovena, Antonio Rocco, che tutti noi conosciamo insomma grazie a Radio Capodistria, ed è stato sostituito dalla sua collega Donatella Pohar. Poi il direttivo comprende rappresentanti delle altre stazioni, Radio Vaticana, Radio Televisione Sammarinese e due membri associati.
Ho visto che peraltro durante la fase di questa conferenza proprio voi di Italradio con Luigi Cobisi, diciamo, che rappresentava un po' Italradio, avete sottolineato quanto era importante la possibilità di poter continuare a trasmettere oltre che in digitale anche su altre piattaforme con onde medie e onde corte, no?
Sicuramente sì, noi sai siamo sempre stati un po' dei fautori della multipiattaforma come diffusione principale della radio. Non pensiamo che al momento sia opportuno pensare ad una sola direzione dello sviluppo radiofonico verso il digitale. Potrebbe essere futuro naturalmente, ma al momento secondo noi no. Per cui abbiamo rappresentato questa posizione che è stata anche abbastanza condivisa, devo dire.
Ed è stato raccontato anche l'episodio di quel, se non vado errato, un prete cattolico che è stato fatto ostaggio e che è riuscito, diciamo, con una radio a onde corte a sintonizzare i programmi della Radio Vaticana, no? Un episodio veramente che rimarrà negli annali, questo, no?
Sì, questo l'abbiamo raccontato dopo perché è uscito recentemente ed è molto emblematico di come la radio dovrebbe essere sempre presente per tutti. In qualunque situazione, con una radiolina non particolarmente tecnologica, senza approvvigionamenti energetici abbondanti, eppure riesce a rimanere collegato anche in situazioni difficili. E non è la prima volta che abbiamo testimonianze di questo tipo, sono arrivate in passato anche da persone rapite in Colombia che hanno trovato nelle radio che riuscivano a captare attraverso un apparecchio a onde corte un conforto alla loro situazione difficile, perché si accorgevano che qualcuno parlava di loro o perché hanno trovato argomenti che li hanno sollevati.
Tornando diciamo all'attività della comunità radio italofona, no? Che le radio straniere soprattutto sono enti pubblici che trasmettono nella nostra lingua, io ricordo per essere stato diciamo collaboratore, nonché averci lavorato all'interno di qualche radio, io ho lavorato, forse non tutti gli ascoltatori lo sanno, io ho lavorato all'interno come esperto di madrelingua alla radio coreana diversi anni fa. Si diceva diciamo che il mantenimento di un programma nella nostra lingua era anche una questione di reciprocità, no? Fra i due paesi, di scambi culturali e bilaterali, e quindi per esempio diciamo che il nostro programma all'epoca dalla radio coreana venne chiuso anche perché non c'era reciprocità con la RAI non trasmetteva in coreano, quindi anche quello non ci diede una grossa mano a poter mantenere il programma in italiano da Radio Corea. In questo senso qui diciamo che l'attività dell'organizzazione della comunità delle radio italofone in questo periodo rema a favore o contro? Riesce realmente a incidere per mantenere questi programmi italiani che si assottigliano sempre di più?
Storicamente bisogna ammettere questo successo assai poco, nel senso che la comunità radio televisiva italofona non ha mai preso una posizione precisa davanti a chiusure di emittenti italofone all'estero, di emittenti pubbliche. Poi vabbè, c'è tutto lo spazio enorme dell'emittenza privata che fa un po' storia a sé, ma parlando di stazioni radio pubbliche no, non ha mai preso una posizione precisa, anche quando si trattava di stazioni in mezzo della comunità stessa. Vediamo se con il nuovo statuto...
Beh, bisogna dire anche una cosa però, che diciamo la maggior parte dei programmi che in tempi abbastanza recenti sono andati a chiudere sono programmi dell'ex blocco comunista, e quindi per la serie Morte tua, vita mea, forse hanno fatto bene a non sbilanciarsi in quel senso, però non vedo, cioè ci sono state anche qualche programma quando per esempio è stato ripristinato quello di Radio Budapest, non si è fatto nulla, insomma, poi no, per cose del genere.
Ma sai, è pericoloso addentrarsi su terreni che vanno oltre l'italofonia, nel senso che non è compito della comunità, per quello che mi risulta, dare patenti di validità a questo o quel programma. Però un esempio più concreto che ti posso fare è abbastanza recente: difficoltà delle redazioni in lingua italiana della radio croata, Radio Fiume, no? Radio Fiume è un esempio lampante di una stazione di Stato che trasmette per una minoranza linguistica e che ha grossi problemi di personale, di finanziamenti, ha avuto tempi abbastanza recenti, è stata anche a rischio di chiusura. Mi ricordo che si è espresso solidarietà alla redazione italiana, ma in concreto parlo di una decina di anni fa, quindi non proprio una cosa recentissima. In concreto non si è mai fatto nulla di più. Nuovo statuto, ci saranno degli strumenti più efficaci anche per intervenire in questo senso.
Abitualmente vediamo. In questo senso qua mi sembra di capire che poi la palla passa più, diciamo, alla politica, perché siamo nel campo della diplomazia, degli scambi bilaterali e cose del genere. Facciamo una breve pausa, Paolo, e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, d'accordo?
Volentieri.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Ecco, dicevamo che c'erano un paio di argomenti attuali che diciamo tu hai lanciato dal tuo portale, l'altro era, diciamo, questa pagina di storia, no, relativa all'attività della Federal Communication Commission americana durante la Seconda Guerra Mondiale, un rapporto circa le trasmissioni, le emittenti americane che trasmettevano in italiano. Ce ne vuoi parlare, Paolo?
Sì, in realtà è una cosa che ha scoperto il nostro segretario generale Luigi Cobisi, e riguarda appunto il tema, abbastanza poco conosciuto peraltro, delle lingue straniere usate negli Stati Uniti già negli anni 40. È interessante perché ci fornisce anche una ripartizione etnica di queste trasmissioni poco conosciuta finora, e suona sorprendente il fatto che la maggioranza delle stazioni che usavano una lingua straniera usava proprio l'indiana. Pensiamo a cosa voleva dire questo nel 1942, perché l'Italia era una nazione in guerra con gli Stati Uniti, e avere così tante stazioni italiane, italofone, all'interno del paese sicuramente non era una cosa piacevole, poteva essere vista come una minaccia. Non abbiamo notizie precise, ma potrebbe essere anche in base a questo che poi nel 1942 la Voice of America neonata prese in considerazione anche la lingua italiana come momento di diffusione. Non abbiamo, ripeto, dati certi, però in un certo senso...
Beh, consentimi una parentesi di colore, diciamo che poi alla fine, quando ci fu lo sbarco in Sicilia degli americani, quelli che ci hanno fatto le scarpe maggiormente sono stati proprio gli italoamericani, siciliani, calabresi e napoletani che sono sbarcati diciamo in Sicilia, che conoscevano bene il territorio, quindi diciamo forse anche per quello c'è stato questo rapporto, perché chiaramente nel momento in cui c'è stata l'entrata in guerra storicamente è noto e tutti quelli che erano di nazionalità tedesca e italiana sono stati chiaramente realmente presi, messi al vaglio, no, delle autorità americane, per capire se ci potevano essere attività, diciamo, contrarie al governo americano.
Sì, esatto, proprio questo è il clima a cui facevo riferimento prima, no? Una situazione molto ambigua, molto tagliente per certi aspetti, e ci riporta a considerazioni che vanno oltre la semplice diffusione di un programma radiofonico, no? Abbiamo un po' il senso vero, e torniamo a cose già dette nella prima parte, forse il senso vero della trasmissione, qualcosa appunto che si vuole condividere con altri. Avere così tante stazioni in una lingua straniera di un paese nemico, non so quanto potesse far piacere, tutto sommato.
Un peccato fu che questa trasmissione della Voice of America, nata appunto, come dicevi tu, ricordavi tu prima, nel 1942, continuò ad andare in onda, se non vado errato, fino al 54-55. Vi collaborò, credo senz'altro, se non vado errato, Mike Buongiorno collaborò al programma italiano della Voice of America insieme ad altri giornalisti italiani che erano, diciamo, in esilio in quel periodo in America, sfuggivano al regime fascista. Poi chiaramente, mentre il programma in italiano della BBC è durato fino agli anni 80, la chiusura venne per opera di Margaret Thatcher, diciamo. L'unica nota positiva è che tuttora ci sono tante radio locali americane che hanno programmi in italiano, e questo voi lo avete sempre ricordato, no?
Sì, tante, non tantissime, e soprattutto spesso sono espressione di iniziative estemporanee, cioè di opportunità che nascono e muoiono e vengono colte da qualcuno che trova occasione per rivolgersi per un tempo indefinito, che potrebbe essere lunghissimo ma spesso non lo è, a una comunità che si forma in qualche parte degli Stati Uniti.
Ecco, rispetto a questa pagina di storia che avete riaperto, siete riusciti a ritrovare qualche documento in archivio, qualche documento sonoro di radio che trasmettevano in quel periodo, anche soprattutto della Voce dell'America, no?
No, purtroppo a quasi non siamo riusciti ad arrivare, no. Abbiamo solo qualche documento cartaceo sui programmi della Voice of America, che, se ricordo bene, andò avanti fino al 57, ma potrei sbagliarmi. E la cosa interessante è che nel periodo post-bellico i programmi della Voice of America in italiano erano diffusi anche dalla radio italiana. C'era una presenza abbastanza costante di questi programmi che contribuirono a formare l'ossatura dei palinsesti del primo dopoguerra.
Eh sì, ricordo benissimo, diciamo, quell'opuscoletto di cui c'è ancora traccia, quelle come documentazione di questo programma in italiano della Voce dell'America, che per chi non lo sapesse continua ancora a trasmettere in oltre 30 lingue diverse, ed è, diciamo, l'espressione del governo americano verso l'estero. Bene Paolo, io ti ringrazio per la gentilezza, come sempre, e la pazienza di essere stato nostro ospite. Hai qualche novità in cantiere per i prossimi mesi del tuo portale?
Al momento no, continuano i lavori di sempre, anche perché il periodo, insomma, è quello che è, un po' per tutti, anche per la radio, ma speriamo sempre di riuscire a riprenderci, dai.
Allora, un grazie a Paolo Morandotti del portale Idar Radio, in collegamento telefonico da Arena Po in provincia di Pavia. Grazie, a risentirci Paolo.
Grazie a te, sempre un piacere, alla prossima.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Con l'avvio di un nuovo ciclo di webinar aperti a tutti i cittadini, continua il progetto di educazione digitale di Poste Italiane agli incontri introduttivi al mondo digitale e tecnologico. Con focus sull'Internet of Things, IoT, sicurezza ed etica, si affiancano anche nuovi webinar tematici su temi di particolare interesse emersi dal ciclo di incontri base. Il primo ciclo tematico è dedicato alla cyber security, in collaborazione con il CERT di Poste Italiane. Tra i temi ci sono la gestione dei dati, crittografia e password, blockchain ed assicurazione. seguire il rapporto tra intelligenza artificiale ed etica. I webinar si svolgono in modalità interattiva. Attraverso la chat si può partecipare direttamente e avere risposta a ogni dubbio in tempo reale. Poste sottolinea che alle sessioni dell'iniziativa, realizzata con l'obiettivo di contribuire alla trasformazione digitale in atto nel paese, hanno già aderito oltre 10.000 persone. Natale senza Amazon, la Francia sta con i piccoli negozi. Migliaia firmano la petizione, ma i ragazzi difendono l'online. Meglio rinunciare per una volta a Babbo Natale che vedersi recapitare dal rider buste e pacchetti, tutti uguali, con la freccia nera di Amazon. La Francia in lockdown prenatalizio e che per le feste può sperare tutt'al più in un alleggerimento della stretta si unisce in una parola d'ordine subito diventata hashtag. Cancelletto Noël sans Amazon, Natale senza Amazon. Per i francesi, da sempre sensibili alla tradizione, al made in France, e ostili ai nuovi giganti web statunitensi. Non è stato difficile ritrovarsi in una battaglia comune, stavolta dedicata principalmente ai piccoli commercianti. La diffusione dei contenuti che incitano all'odio su Facebook è pari allo 0,10% circa, in pratica 10 visualizzazioni di questi contenuti ogni 10.000. Lo rileva Facebook nel suo rapporto trimestrale sull'applicazione degli standard della comunità relativo al periodo luglio-settembre 2020. L'operazione è stata possibile grazie all'intelligenza artificiale, siamo stati in grado di rimuovere più discorsi d'odio e di trovarne un numero maggiore proattivamente, spiega Guy Rosen. In un momento in cui molti dipendenti di Facebook, compreso i revisori di contenuti, sono in smart working, nel terzo trimestre 2020, Facebook ha preso provvedimenti su 22,1 milioni di contenuti di incitamento all'odio, immagini violente, nudità infantile, sfruttamento sessuale, bullismo e molestie. Idem per Instagram, che dipende ugualmente da Facebook, 6 milioni circa di contenuti, quasi raddoppiati rispetto al trimestre scorso, in aumento anche i contenuti relativi all'incitamento al suicidio e autolesionismo. A fronte dell'intensa attività in cui è impegnata Facebook e i social a esso collegato, appare una nota stonata la recente decisione presa da un paese islamico come il Pakistan, dove certo le libertà individuali non brillano. Il Pakistan ha infatti introdotto nuove regole sui social media imponendo alle reti social e ai fornitori di servizi internet l'obbligo di bloccare e rimuovere i contenuti considerati illegali, pena l'oscuramento in caso di non conformità. I provider di servizi internet e gli attivisti per i diritti digitali hanno definito le nuove regole un freno alla libertà di espressione e i giganti dei social hanno minacciato di lasciare il paese se le norme non saranno modificate. Di recente il Ministero della Scienza e della Tecnologia del Pakistan aveva annunciato le nuove regole relative ai social media, in base alle quali l'autorità può disporre il blocco dell'intero sistema online o di qualsiasi servizio fornito dai provider o società di social media se entro 24 ore non vengono rimosse eventuali contenuti ritenuti offensivi.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.